La predicazione di Giovanni Battista, ruvida come le pietre del deserto in cui viveva, non impressionò soltanto la gente semplice e buona che aveva poco da rimproverarsi, ma scosse anche peccatori pubblici e incalliti, come i pubblicani, cioè gli esattori delle tasse, i soldati che vessavano la gente grazie al linguaggio delle armi che portavano come un secondo vestito. Abituato a non perdere tempo e alle parole chiare, Giovanni dà una risposta immediata a tutti e ricorda che il punto di partenza della conversione sta nel compimento delle opere di misericordia, seguite dall'osservanza dei compiti legati alla propria professione. Agli impiegati del fisco raccomanda di non aumentare le imposte, a proprio vantaggio, indubbiamente, ai soldati di astenersi da ogni forma di sopruso, facile quando si ha in mano un'arma, e di accontentarsi della paga. La risposta di Giovanni fu così semplice e soddisfacente che nessuno osò fare altre domande o obiezioni, perché non tutti avevano fatto quello che lui raccomandava. C'è un segno infallibile, fratelli, per capire quando Dio ci parla e quando ci rivela quello che non vogliamo sapere, quando ci colpisce nel punto in cui ci difendiamo con tutte le nostre forze. Quello che ci spiace sentire si sente più forte. Giovanni non dice che per aspettare convenientemente il Signore bisognava ritirarsi a vivere con lui nel deserto. Dice che ciascuno deve restare al suo posto, che deve continuare a fare quello che ha fatto sempre, ma in modo diverso. Il Signore va accolto nella vita normale, nella ferialità di ogni giorno, che in fin dei conti non deve essere tanto banale se la scelta Gesù stesso, nascondendo nell'ombra della carne la sorgente di luce. I discepoli di Emmaus lo riconobbero da come spezzava il pane. Ci può essere un gesto più naturale e umile di questo? Dio non si inventa, si rivela. Il cambiamento non deve avvenire fuori, ma dentro di noi, e deve riguardare soprattutto il nostro rapporto con gli altri, perché negli altri c'è Dio. Un grande saggio orientale ha detto che la grande maggioranza dei cristiani ha capito solamente la metà del cristianesimo. Ha capito che Dio è Cristo, che Dio e Cristo sono un tutt'uno, Cristo è Dio. Ma non ha ancora capito che anche Cristo e gli uomini sono un tutt'uno, per cui Egli è presente in ogni persona che incontriamo e che ci vive accanto. Dio ci ha fatto a sua immagine perché possiamo vederlo guardandoci. Il profeta Sofonia ci ha ripetuto due volte: il Signore è in mezzo a voi e ti rinnova con il suo amore, si rallegra per te con grande gioia. È meraviglioso perché, secondo gli esegeti, l'originale ebraico del testo fa pensare a un grembo nel quale Dio è accolto come in quello di Maria, facendoci capire che Dio ci fa rinascere continuamente, mantenendoci nella inesauribile giovinezza di colui che si sente amato. Troppa gente purtroppo crede che la religione sia ciò che l'uomo fa per Dio. No, la religione è ciò che Dio fa per noi, le grandi e le stupende cose che ha fatto per noi. Tutto quello che ci domanda è di stupirci di questo. È una religione facile, quindi? Non affatto, perché ci riesce sgradevole essere amati per niente, perché accettare questo è ammettere che non varremo nulla senza quell'amore che ci crea con la vita che fluisce dalle sue mani, gioiosa e inarrestabile. Noi vorremmo un Dio glorioso, trionfante, splendido, seduto sulle nuvole del cielo. Invece Egli è così vicino e così nascosto che spesso ci sfugge. Il marito dovrebbe ritrovarlo nella moglie. Mariti, amate le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, e viceversa, dice San Paolo. I parrocchiani dovrebbero trovarlo nel parroco, e questi in loro, i genitori nei figli, e i figli nei genitori. Non è un programma facile, ma è necessaria per molte ragioni, non ultima quella di poter riscoprire il Vangelo della gioia, della letizia, quella che pervade la liturgia di questa terza domenica d'Avvento, detta letare, rallegrati, per l'invito con cui è iniziato questo santo sacrificio della Messa. Il desiderio di essere felici è una delle poche cose che accomuna credenti e non credenti, buoni e cattivi. Nessuno infatti sarebbe cattivo se non sperasse di trovare un po' di felicità in quello che compie. Eppure la maggior parte dei cristiani, soprattutto i giovani, non sono felici. E questo non per colpa della vita, che è molto più bella di come l'avremmo fatta noi, ma perché, pur vivendo di più, vivono di meno, avendo dimenticato che la gioia non viene dal piacere, ma dalla grazia di Dio. Una trentina di anni fa è morto a Bangui, capitale della Repubblica Centrafricana, un santo missionario cappuccino, padre Romain Couty, che la gente chiamava affettuosamente Père Ngou Tiwa, padre acqua calda, perché ogni mattina beveva un bicchiere di acqua calda. Quando fu trasferito da Paua a un altro villaggio, i giovani gli scrissero una lunga lettera nella quale, tra l'altro, dicevano: «Caro Père, dopo la tua partenza sono venuti alcuni tuoi confratelli italiani molto buoni e anche generosi. Ci danno vestiti, medicine, libri, penne, ma tu ci davi soprattutto Dio e noi eravamo più felici. Tu ci davi Dio». C'è un ammonimento per i genitori in queste parole sorprendenti sulla bocca di giovani africani scalzi che in mancanza di carta scrivono sulla polvere, come fece Gesù davanti all'adultera. Non è facendo felici i figli che si rendono buoni, ma è facendoli buoni che si rendono felici. Più la vita è vuota e più è pesante. L'unico ostacolo alla gioia non è la sofferenza. Ci sono infermi splendidi per la rassegnazione e la letizia, nonostante i dolori della malattia, ma è l'egoismo, l'ambizione, l'invidia, cioè il peccato. La colpa infatti è come il debito, logora e intristisce anche se la dimentichiamo. Ma siccome senza gioia l'uomo non può vivere, Dio gli ha dato la possibilità di liberarsi dal peso della colpa. Quando San Francesco vedeva un frate triste, rabbuiato, diceva lui, lo invitava amorevolmente ad andarsi a confessare perché, oltre a non aver diritto di pesare sugli altri con la sua melanconia, rischiava anche di non amare Dio, visto che Gesù ha detto «Se mi amaste, vi rallegrereste». Nella lingua Sango, parlata nella Repubblica Centrafricana, la confessione è detta sukulabè, lavare il cuore. È una magnifica definizione della confessione. La pubblicità reclamizza prodotti che danno un bianco che più bianco non si può. Noi cristiani approfittiamo dell'avvento per reclamizzare la pubblicità di un prodotto che viene dal cielo, come la rugiada invocata dai profeti, sukulabè, il bucato del cuore, perché esso restituisce l'innocenza e può scambiare la tristezza in gioia, perché il miglior giudizio di Dio è il perdono offerto a chi ha il cuore disposto ad accoglierlo. Questo comunque, fratelli, non ci dice e non ci deve far dimenticare che Cristo, pur privilegiando la dimensione del perdono e dell'amore, non è affatto quel buon Dio costruito da una comoda morale corrente. Dio è esigente e dobbiamo temere il suo amore deluso e tradito, di aver illuso le sue attese, già che l'avvento, prima di essere l'attesa di Dio da parte dell'uomo, è l'attesa dell'uomo da parte di Dio. Natale è far vivere in noi un tu più grande per liberarci dalle nostre sicurezze e far posto al deserto che vediamo rappresentato in tutti i presepi. Perché? A Betlemme non c'è il deserto, ma si mette ugualmente accanto alla capanna per dire che il giusto, piovuto dal cielo, può far fiorire anche la sabbia.